Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
Due giorni dopo aver attraversato il Mar dei Coralli, cioè il 4 gennaio, avvistammo le coste della Papuasia. Il capitano mi confidò in tale occasione di voler raggiungere l'Oceano Indiano attraverso lo stretto di Torres. Altro non disse, ma Ned constatò con gioia che la rotta lo avvicinava ai mari europei. Lo stretto di Torres è giudicato pericoloso sia per gli scogli aguzzi che lo costellano, sia per gli indigeni che ne popolano le sponde. Divide la Nuova Olanda dalla grande isola della Papuasia, detta anche Nuova Guinea. Lo stretto di Torres è largo circa 34 leghe. È ostruito da una quantità incredibile di isole, isolotti, frangenti, rocce, che rendono la navigazione difficilissima. Il capitano prese quindi nell'attraversarlo ogni precauzione. Il Nautilus procedeva a fior d'acqua, a velocità ridotta, e l'elica, simile alla coda di un cetaceo, batteva i flutti a colpi lenti. Un urto improvviso mi scaraventò a terra. Il Nautilus, incappato in uno scoglio, si arrestò e rimase lievemente inclinato a sinistra. Rimessomi in piedi, vidi il capitano e secondo scrutare dalla piattaforma il mare e scambiarsi impressioni in quella lingua incomprensibile. Ecco in breve la nostra situazione. Due miglia a dritta c'era l'isola di Gueboroar, dalla costa flessa da nord e ovest come un braccio enorme. A sud e a est stavano emergendo spuntoni di corallo che il riflusso lasciava a nudo. Eravamo proprio incagliati e in acque dalle maree poco pronunciate e quindi di poco aiuto al Nautilus. Grazie alla solidità dello scafo, esso non aveva riportato danni, ma se anche non minacciava d'andare a fondo o di sfasciarsi, correva però il rischio di rimanere per sempre in secca sugli scogli, cosa per il sottomarino pari alla morte. Stavo rimuginando questi pensieri quando Nemo, freddo e imperturbabile, padrone di sé e con l'aria né scossa né preoccupata, mi venne accanto. «Un incidente?» chiesi.
«Un imprevisto», rispose.
«Ma un imprevisto, ribattei, che vi costringerà a tornar forse ad abitare la terra che aborrite». Il capitano mi fissò con aria strana e fece segno di no. Nulla, pareva dirmi, l'avrebbe mai costretto a rimetter piede in terraferma.
«Il Nautilus, messie Aronnax, non corre alcun pericolo e vi trasporterà ancora fra le meraviglie dell'oceano».
«Però, capitano», replicai senza badare al tono ironico, «il Nautilus si è incagliato con l'alta marea e le maree nel Pacifico non sono molto forti. Se non riuscirete a scaricare la zavorra, cosa che a me pare impossibile, non so come farete a liberarlo».
«Le maree del Pacifico non sono forti, è vero», mi rispose. «Ma nello stretto di Torres, alta e bassa, hanno un divario di 1,5 metri. Oggi ne abbiamo 4, e fra 5 giorni sarà plenilunio. Sarei sorpreso se il buon satellite non facesse crescere il livello dell'acqua e non mi rendesse un favore che non voglio chiedere ad altri».
Ciò detto, il capitano ridiscese col secondo nel battello, che rimase in moto come se i polpi coralliferi l'avessero già conglobato nel loro cemento indistruttibile.
«E allora, signore?»
chiese Ned Land non appena fui solo. «E allora, caro Ned, aspetteremo con pazienza la marea del 9, perché sembra che la luna avrà la bontà di riportarci a galla».
«E questa specie di capitano non getta l'ancora al largo e non vi si dirige contro a tutta forza per disincagliarsi?»
«Visto che la marea basta», osservò Conseil.
Il canadese lo fissò, poi scosse le spalle. Era il marinaio che parlava in lui.
«Potete credermi, signore, se vi assicuro che quest'aggeggio di metallo non navigherà mai più, né sopra né sotto il mare, e che al massimo potrà essere venduto a peso. Penso sia giunto quindi il momento d'alzare i tacchi».
«Amico mio», risposi, «ho più fiducia di voi nel Nautilus, e fra 4 giorni sapremo che pensare delle maree del Pacifico. Il consiglio di svignarcela sarebbe più appropriato se fossimo in vista delle coste inglesi o provenzali, ma vicini come siamo a quelle della Papuasia, è un altro affare».
Non potremmo dare almeno un'occhiata a terra? Ribatté Ned Land. Ecco là un'isola. Su quell'isola vi sono alberi e sotto gli alberi animali, con addosso braciole e arrosti, che addentrerei con piacere.
L'amico Ned ha ragione, disse Conseil, e sono anch'io del parere. Non potrebbe il signore ottenere dal suo amico capitano il permesso di scendere a terra? Non fosse altro che per non perdere l'abitudine di sentire sotto i piedi la parte solida del globo.
Glielo posso chiedere, risposi, ma dirà di no.
Il signore tenti, commentò Conseil, e sapremo allora di che pasta è fatto. Con mio gran stupore, egli annuì con premura e cortesia, senza neppure farsi promettere che saremmo ritornati a bordo. La lancia venne messa a nostra disposizione per l'indomani. Toccando terra, mi sentii molto emozionato.
Ned la calcava invece con forza, quasi a prenderne possesso. Eppure da due soli mesi eravamo, come si esprimeva Nemo, passeggeri del Nautilus, cioè suoi prigionieri. Fummo in breve a un tiro di schioppo dalla spiaggia. Il suolo era quasi tutto madreporico, ma alcuni torrenti prosciugati, pieni di schegge di granito, mostravano che l'isola s'era formata in tempi assai remoti. La vista era occultata da una foresta lussureggiante. Alberi enormi, alti fino a 60 metri, erano congiunti da festoni di liane simili ad amache naturali, cullate dalla brezza. Mimose, ficus, casuarine, tec, ibischi, pandani, palme si frammischiavano e sotto la loro verde cupola, presso l'enorme base, crescevano orchidee, leguminose e felci. Senza degnar di un'occhiata a quei magnifici esempi della flora locale, il canadese mirò all'utile più che al dilettevole. Visto un albero di cocco, ne fece cadere alcuni frutti, li spaccò e ne bevemmo il latte e mangiammo la polpa con un piacere che equivaleva a una protesta contro la dieta del Nautilus.
«Ottimo!» dichiarò Ned Land.
«Ottimo!» gli fece eco Conseil.
«Penso che il vostro Nemo non avrà da ridire», disse il primo, «se porteremo un po' di noci a bordo».
«Penso di no», risposi. «Ma certo non le assaggerà».
«Peggio per lui», affermò Conseil. «È meglio per noi», postillò il canadese. «Ne avremo di più».
«Un momento, Mastro Land», dissi però al fiociniere, vedendo che stava per saccheggiare un altro albero. «Il cocco è certamente buono, ma prima di riempirne la lancia vorrei vedere se l'isola produce qualcosa di altrettanto utile. I legumi freschi, ad esempio, starebbero bene nella dispensa del Nautilus».
«Il signore ha ragione», osservò Conseil, «e propongo di lasciar spazio nella barca per frutta, legumi e selvaggina, di cui però non ho ancora visto traccia».
«Non bisogna mai disperare, Conseil», rispose il canadese.
«Continuiamo quindi a perlustrare», dissi, «ma attenti ai pericoli. Benché l'isola sembri deserta, potrebbe viverci gente meno schizzinosa di noi in fatto di selvaggina».
fece Ned,
muovendo significativamente le mascelle.
«Cosa?»
esclamò Conseil.
«Parola!» fu la risposta del canadese. «Comincio a capire i pregi dell'antropofagia».
«Che diamine dite mai, Ned?» protestò Conseil. «Voi antropofago? Come potrei sentirmi tranquillo dormendo nella medesima cabina? Dovrò svegliarmi una mattina mezzo divorato».
«Caro amico, vamo con tutto il cuore, ma non al punto di mangiarvi, se proprio non è indispensabile».
«Non mi fido lo stesso», replicò Conseil. «A caccia? E se non prendiamo subito qualcosa per sfamare questo cannibale, il signore non troverà per servirlo che qualche pezzo di domestico».
Così punzecchiandoci continuammo a inoltrarci nella foresta e per 2 ore la esplorammo in lungo e in largo.
A mezzogiorno avevamo trovato anche un bel po' di banane.
Questi frutti saporiti della zona torrida maturano tutto l'anno e i malesi li mangiano senza cuocerli. Cogliemmo pure, oltre le banane, dei manghi saporiti e degli ananas incredibilmente grossi. Conseil non staccava gli occhi da Ned.
Il fiociniere marciava in testa e, senza arrestarsi, coglieva con mano sicura altri frutti per completare le provviste.
«Adesso?» gli chiese poi. «Avete finalmente tutto?»
brontolò il canadese.
«Che? Vi lagnate ancora?»
«Tutta questa verdura non fa un pasto», sbottò Ned. «Va bene per contorno o per dessert. Ma e la minestra? E l'arrosto?
Già, dissi, Ned ci aveva promesso delle braciole che mi paiono per ora problematiche.
Signore, replicò il canadese, non solo la cena non è finita, ma non è neppure cominciata. Pazientate. Ci imbatteremo in qualche animale peloso o pennuto, e se non sarà qui, sarà altrove.
E se non sarà oggi, sarà domani, terminò Conseil. È meglio non allontanarci troppo, e propongo anzi di ritornare alla lancia.
Già, esclamò Ned. Dobbiamo essere a bordo prima di notte, dissi. Ma che ora è? Chiese il canadese.
Almeno le 2, gli rispose Conseil.
Come passa il tempo in terraferma,
sospirò Ned, malinconico.
L'indomani, 6 gennaio, nulla era mutato. Non un rumore o un segno di vita a bordo. Il canotto era rimasto a fianco del battello, dove l'avevamo lasciato. Decidemmo quindi di tornare all'isola. Ned Land sperava di essere più fortunato a caccia e voleva visitare un'altra parte della foresta. All'alba eravamo già per via. La lancia, portata dalla corrente che andava verso terra, raggiunse in breve l'isola. Sbarcammo e, fidandoci del fiuto del canadese, seguimmo Ned Land, le cui lunghe gambe minacciavano di lasciarci indietro. Egli risalì la spiaggia verso ovest, poi, guadato qualche corso d'acqua, raggiunse un altopiano contornato da magnifiche piante. Dei martin pescatori volavano sull'acqua, ma senza lasciarsi avvicinare. Tale diffidenza mi fece capire che avevano idee ben precise sui bipedi della nostra specie, e dedussi che se anche l'isola non era abitata stabilmente, gli uomini dovevano sicuramente frequentarla. Varcato un bosco ceduo piuttosto rado, trovammo un pianoro fitto di cespugli, da cui balzarono fuori magnifici uccelli che lunghe piume caudali costringevano a volare contro vento. Il volo ondeggiante, l'eleganza dei volteggi, il balenio dei colori erano ammalianti. Non feci fatica a individuarli. «Degli uccelli del paradiso!» esclamai. «I malesi, che vendono questi uccelli ai cinesi in grande quantità, li catturano con vari mezzi che noi non potevamo usare. Mettono infatti lacci sulle cime degli alberi da essi preferiti, o li catturano con una materia vischiosa che li immobilizza. Giungono perfino ad avvelenare le fonti in cui si dissetano. Noi potevamo solo sparargli al volo, con poca probabilità però di colpirli. Sprecammo infatti un bel po' di cartucce. Alle 11 avevamo oltrepassato la prima cerchia di monti costituenti il nucleo dell'isola, senza avere ancora ucciso nulla. La fame si faceva sentire e i cacciatori avevano fatto male i conti fidandosi della propria abilità. Fortunatamente Conseil, con sommo suo stupore, fece doppietta procurandoci la colazione. Colpì infatti un piccione bianco e un colombaccio, che tosto spiumati e messi allo spiedo, presero a rosolare su un bel fuoco scoppiettante, mentre Ned preparava i frutti d'artocarpo. Ciò fatto, gli uccelli furono divorati, ossa comprese, e dichiarati ottimi. La noce moscata di cui si rimpinzano insaporiva le carni, facendone un cibo sopraffino.
«È come se delle pollastre si riempissero di tartufi», osservò Conseil.
«E adesso vi manca ancora qualcosa?» chiese al canadese.
«Una preda a 4 zampe, messie Onax. I piccioni van bene come antipasto, come stuzzichini. Finché non avrò ammazzato un animale da braciole, non sarò contento.
E finché non avrò catturato un uccello del paradiso, non lo sarò neppure io. Continuiamo perciò la caccia», suggerì Conseil. «Ma tornando verso la spiaggia. Siamo giunti alle pendici dei monti e penso sia meglio rientrare nella foresta».
Era un parere giudizioso e lo accogliemmo. Dopo un'ora di cammino entrammo in un vero e proprio bosco di palme del sagù. Qualche innocuo serpente fuggiva al nostro arrivo e così pure gli uccelli del paradiso. Disperavo ormai di raggiungerli quando Conseil, che camminava in testa, si chinò di colpo, mandò un grido di trionfo e mi portò una splendida paradisea.
«Bravissimo Conseil!» esclamai.
«Il signore è troppo gentile», mi rispose.
«Al contrario, ragazzo mio, hai fatto un colpo da maestro, prendere un simile uccello vivo e per di più con le mani!»
«Se il signore vuol guardarlo meglio, s'accorgerà che non ho avuto gran merito».
«Perché mai?»
«Perché l'uccello è sbronzo».
«Sbronzo!
Sì, signore, sbronzo di noce moscata che stava becchettando sotto l'albero dove l'ho acciuffato. Guardate, amico Ned, guardate gli effetti dell'intemperanza.
Per mille diavoli, protestò il canadese, per il gin che bevo da 2 mesi, non è il caso di farmi la predica.
Esaminai il bell'uccello. Conseil non s'era sbagliato. La paradisea, annebbiata dal succo inebriante, era incapace di difendersi. Non riusciva a volare e a malapena camminava.
A ciò però non badai e la lasciai smaltire la sbornia. L'animale apparteneva alla più bella delle 8 specie esistenti in Papuasia e nelle isole vicine. Era la grande paradisea smeraldina, la più rara, ed era lunga 30 centimetri.
Sperai vivamente di poter portare a Parigi lo splendido esemplare per donarlo al Jardin des Plantes, che non ne ha neppure uno vivente.
«È così raro?»
chiese il canadese col tono del cacciatore che bada poco alla preda dal punto di vista estetico.
«Rarissimo,
mio caro, è molto difficile da catturare vivo. Ma anche morti, questi uccelli vengono commerciati al punto che gli indigeni hanno trovato il modo di fabbricarli, alla stessa maniera con cui si fabbricano diamanti e perle.»
«Come?» esclamò Conseil. «Dite che si fabbricano uccelli del paradiso?»
«Proprio così, Conseil.
E il signore sa come fanno gli indigeni?»
«Lo so benissimo. Le paradisee, quando il monsone soffia da est, perdono le magnifiche piume caudali, dette dai naturalisti piume subalari. I falsari le raccolgono, applicandole poi con cura a qualche povera cocorita preventivamente mutilata. Tingono la sutura, dipingono l'uccello e spediscono a musei e a collezionisti europei i prodotti del loro strano artigianato.»
«Bah!» commentò Ned Land, «se non è l'uccello sono le sue piume, e visto che non è destinato a finire in padella, non ci vedo un gran male.»
Se le mie brame quanto alla paradisea erano appagate, quelle del canadese non lo erano affatto. Verso le 2, per fortuna, egli riuscì ad abbattere un magnifico cinghiale, di quelli che gli indigeni chiamano Bari Utang. La bestia capitava a puntino per rifornirci di carne autentica e fu ben accolta.
Ned Land si vantò molto del colpo. Il cinghiale, centrato dal proiettile elettrico, era caduto stecchito. Il fiociniere lo spellò e lo sventrò, dopo aver messo da parte 30 dozzina di braciole da cuocere a cena sulla griglia. Si riprese poi la caccia, che doveva essere illustrata dalle prodezze di Ned e di Conseil.
Battendo i cespugli, i due fecero infatti sbucar fuori un branco di canguri, che fuggirono con grandi balzi delle zampe elastiche. Non corsero però più svelti della pallottola che li fulminò.
Eravamo soddisfattissimi del bottino, e Ned entusiasta dichiarò di voler tornare il giorno dopo su quell'isola incantata, per spopolarla d'ogni quadrupede commestibile.
Faceva però i conti senza l'oste.
Alle 6 pomeridiane giungemmo alla spiaggia. La lancia era legata al suo posto e il Nautilus, simile a uno scoglio oblungo, spuntava dalle onde a 2 miglia. Ned Land, senza tardare oltre, s'occupò del pranzo, con la sua consumata abilità di cuoco.
Le braciole di cinghiale rosolate alla griglia mandarono ben presto un profumino delizioso.
La cena fu ottima
e 2 colombacci completarono il menù del tutto insolito. La polpa di sagù, il pane dell'artocarpo, dei manghi, 30 dozzina di ananas e il liquido fermentato di alcune noci di cocco ci condussero al 7° cielo.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.